veramente io mi trovo in questo ultimo versetto insieme a questa folla, il desiderio proprio di lodare Dio per questa meraviglia che il Signore ha fatto.
Ma io mi sono fermata sul versetto 3, che mi sembrava così esprimesse l'azione di una piccola comunità di fedeli, perché è vero che sono quattro le persone che lo sorreggono e lo portano materialmente, però c'è, insomma, mi sembra che per come sia costruita la frase, in realtà a presentarlo al Signore siano di più. E quindi che questa piccola comunità appunto esprimesse questa fede. Mi colpiva così, mi sembrava ci fosse anche un parallelo con la prima lettura, perché questi non dicono una parola e quindi esprimono la loro fede con delle azioni, come appunto Giovanni dice di esprimere l'amore. Insomma, mi sembrava bello, ecco, che la nostra fede, il nostro amore potesse essere espresso con delle azioni. E l'altra cosa che mi colpiva è che mentre appunto il primo miracolo, diciamo, la prima parte, Gesù si muove sulla fede di questa piccola comunità, e nella seconda parte si muove sull'incredulità di questi scribi. E così mi sembra ci fosse anche una grande tenerezza e un grande amore del Signore anche verso questi increduli.
Anna mette un punto spezzando la frase in due parti e intendendo che Gesù entra a Cafarnao di nuovo dopo alcuni giorni, evidentemente in rapporto a quanto raccontato nell'ultima parte del capitolo primo, quando si precisava che egli se ne stava fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. In realtà, voi sapete, la punteggiatura non esiste nel testo originale, la costruzione dei verbi è tale per cui dopo alcuni giorni può anche essere riferito alla seconda parte del versetto, e quindi possiamo intendere entrato di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che egli era in casa. E questo piccolo punto di vista diverso esprime il fatto che Gesù è presente in casa, ma solo dopo alcuni giorni. Si sa, il verbo utilizzato è il verbo dell'ascolto nella sua forma passiva. Si sente dire, si viene a sentir dire che egli è in casa. Dunque un'immagine molto bella che dice la presenza nascosta di Gesù, non solo a Nazareth come siamo abituati a pensare, data l'esperienza trentennale di Gesù a Nazareth nel nascondimento, ma anche in quella che viene chiamata poi la città di Gesù, Cafarnao, e nella sua casa, che evidentemente è la casa di Simone. egli abita in quella casa, ma non si sa che ci sia. Solo dopo alcuni giorni si riuniscono tante persone intorno a quella casa perché c'è un potere attrattivo esercitato dal fatto che lui parla, annuncia la parola, comunica la parola, rivolge un discorso e quindi la parola stessa è il punto di convocazione, di attrazione. Le molte persone giungono lì perché sentono la sua parola. Per la prima volta mi è venuto da pensare a un fatto che peraltro ho visto che non ha alcun riscontro in nessun commento, né antico né moderno, e cioè che i quattro portatori siano i quattro discepoli di Gesù chiamati nel capitolo primo, Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni, anche perché questo renderebbe un po' più comprensibile il fatto che si attentino a salire sul tetto della casa e a fare quelle operazioni di scoperchiamento. Se era la casa di Simone, ma forse un po' più comprensibile, ecco la scena che viene descritta, forse lui stesso che guida gli altri tre per salire nel punto giusto e fare quell'operazione. In ogni caso, anche per quanto osservava prima Raffaella, mi sembra molto bello pensare a una piccola comunità, a una piccola famiglia, alla nuova famiglia di Gesù, ai suoi intimi, ai suoi familiari, a quelli che la suocera di Pietro, guarita, serve, si mette al loro servizio, esercita, per così dire, una forma di diaconato. E dunque, quando al versetto 5 si nota che Gesù vede la loro fede, si può veramente, qui ho visto effettivamente i commenti sono molto vari, intendere la fede dei quattro, la fede dei cinque, cioè i portatori più il paralitico, la fede di tutti i presenti che assistono alla scena e non impediscono che si svolga, compresi gli ospiti più importanti, che evidentemente sono gli scribi, per i quali è riportata tutta la seconda parte del brano di oggi, dal versetto 6 all'11. Gli scribi sono quelli che erano stati citati nel primo capitolo, al versetto 22, per dire che Gesù non insegnava come gli scribi. E questi scribi che sono presenti, seduti in casa, e quindi sono vicini a quei familiari di Gesù, ragionano dentro di sé, diversamente dall'indemoniato, dallo spirito impuro, non parlano a voce alta, non gridano, ma hanno un'obiezione nel cuore che per la verità mi sembra molto vera, al di là dell'animo con cui essi la conducono. È vero che nessuno può rimettere i peccati se non uno solo, Dio. Tutta la scrittura ci dice questo. Dalla prima all'ultima pagina dell'Antico Testamento, mai un uomo può rimettere una colpa che evidentemente colpisce Dio. E solo Dio che ha il potere di rimettere i peccati. Dunque, questa obiezione degli scribi mi sembra che vada guardata anche dal loro punto di vista. Non ci sono altri segnali di ostilità, di inimicizia. Noto che si parla solo degli scribi e non anche dei farisei, come in altri punti dei Vangeli. Dunque, qui io penso che sia sul tappeto la questione del perdono dei peccati, della remissione dei peccati. Gesù rivendica al versetto 10 di detenere il potere di rimettere i peccati sulla terra. Naturalmente lo fa alla terza persona, ma è questo che dice. Dice che lui ha sulla terra il potere di rimettere i peccati. Se ritorniamo al capitolo primo, dove veniva usata questa espressione a proposito di Giovanni Battista, possiamo accorgerci che non si dice che Giovanni Battista rimette i peccati, ma si dice che in occasione del battesimo dato da Giovanni Battista si entra nella remissione dei peccati che viene da Dio. Dunque il punto importante del testo di oggi è che Gesù rivendica un potere che è soltanto quello di Dio. E infatti l'espressione che lui adopera, figlio, ti sono rimessi i peccati, ce lo mostra come se fosse Dio a parlare. E Gesù chiama quest'uomo figlio. Gesù era ancora un uomo giovane, sì, poteva essere umanamente un padre, però se lo chiama figlio, si rivolge a lui come se fosse Dio stesso che parla a quel paralitico. E dunque qui il testo mi pare che enfatizzi questo aspetto, tanto più che c'è tutta la spiegazione data da Gesù col discorso della cosa facile e della cosa difficile. In altri racconti dei Vangeli non è molto chiaro che cosa si debba rispondere alla domanda di Gesù, cioè quale delle due sia la cosa più facile e quella più difficile, però invece in questo racconto di Marco è molto chiaro, cioè è più facile dire a un uomo ti sono rimessi i peccati piuttosto che dirgli alzati e cammina. Quindi adesso io faccio la cosa più difficile per dimostrarvi che siccome io sono capace di fare la cosa più difficile, ecco, significa che ho anche il potere di fare la cosa più facile. Dunque, in questo senso, la guarigione diventa un'azione dimostrativa. In fondo, il racconto si poteva fermare, come di fatto in realtà si ferma, alle parole di Gesù, figlio, ti sono rimessi i peccati. Versetto 5. La remissione dei peccati non ha un riscontro, anche noi quando andiamo a confessarci, almeno io, non so voi, ma qualcuno lo so perché viene a confessarsi da me, poi, ma non è che ci sono dei riscontri, non avete delle barelle da portare uscendo dallo studio dove vi confessate, ma qual è la prova della remissione dei peccati? Ci siamo. La remissione dei peccati è un fatto interiore, diciamo spirituale per intenderci, anche se non, qui c'è un po' di confusione perché noi intendiamo spirituale nel senso di non reale e invece è realissima la remissione dei peccati, ma non c'è una verifica, non c'è un riscontro. Dunque la guarigione interessa per quello, perché dimostra che è vero che gli sono stati perdonati i peccati. Infatti si alza, prende la sua barella e esce davanti a tutti, ed è questo che colpisce la gente. Effettivamente la gente non può essere colpita dal fatto che gli sono stati perdonati i peccati, perché questo non si vede, e invece è colpita dal fatto che viene guarito. È chiaro che la guarigione non c'entra di per sé assolutamente niente, non è un discorso sulla guarigione, è un discorso sulla remissione dei peccati. Dunque questo mi pare molto importante anche per quello che abbiamo incominciato a vedere nel Vangelo di Marco, e cioè che Gesù di fatto compie molte guarigioni. Ma qual è il senso delle guarigioni compiute da Gesù? Sono azioni dimostrative, indicano che il Figlio dell'uomo ha sulla terra un potere speciale, che è il potere di rimettere i peccati, oppure il potere di insegnare con autorità, diversamente dagli scribi, oppure il potere di scacciare gli spiriti impuri. Sono queste tre cose. Queste tre azioni dicono il potere di Gesù, e sono talmente nel potere di Gesù che nel capitolo sesto Gesù trasmette ai dodici il potere di scacciare gli spiriti impuri. Quindi molto interessante il fatto che nel capitolo sesto, al versetto 7, Gesù non trasmetta il potere di insegnare con autorità ai dodici, e neppure il potere di rimettere i peccati, ma li manda con il potere di cacciare gli spiriti impuri. Evidentemente l'Evangelista ci sta dicendo che il potere degli apostoli è un potere derivato, secondario, non è completo, non è pieno. Fino alla Pasqua di Gesù c'è una partecipazione alle azioni potenti di Gesù, ma non c'è una pienezza di partecipazione. Dunque il passo di oggi mi sembra molto bello per riconsiderare la persona di Gesù, le sue azioni che hanno un valore dimostrativo, e anche per ripensare alla ricaduta che questo passo ha effettivamente nella nostra vita di tutti i giorni, perché al di là dell'aspetto sacramentale della remissione dei peccati, è vero che siamo chiamati a vivere nel perdono, nell'esercizio del perdono dei peccati. Ogni tanto abbiamo anche eventualmente bisogno di andarci a confessare. Viviamo l'atto penitenziale all'inizio dell'Eucarestia come una forma di remissione dei peccati, ma soprattutto mi sembra che ci sia il fatto che in tutte le altre ore della giornata le circostanze della vita ci mettono nella condizione, primo, di chiedere perdono al Signore, secondo, di chiedere perdono alle persone con cui viviamo, terzo, di ricevere il perdono, quarto, di darlo a nostra volta, perché non viene da noi, ma siccome siamo stati perdonati, abbiamo il potere, cioè il dovere, di rimettere i peccati.